The person you're trying to reach is not available.
Buongiorno.
Buongiorno. Ma che cazzo di audio era? The face, the person. L'hai mandato tu?
Cos'era?
Ho sentito, prima che tu dicessi buongiorno, ho sentito the person you're trying to reach is not available.
Forse ho schiacciato il tasto sbagliato su FaceTime audio.
Boh, vabbè.
Stai già registrando, ovviamente.
E naturalmente, certo.
Molto bene, benvenuti. Questa è un'intervista a uno dei maggiori esperti di un tema che in questi giorni sta attanagliando l'opinione pubblica italiana. E il tema di cui parliamo oggi è una macchina miracolosa, una macchina che promette di trasmutare oggetti d'uso comune, blocchi di polistirolo, in oro. È la macchina di Majorana.
Mi permetto di correggerti, tu hai detto uno dei più grandi esperti, sono il più grande esperto.
Giusto, molto bene, mi piace, sei anche una persona estremamente modesta.
Esatto.
Ebbene sì, cari amici, perché finalmente è arrivato il grande momento di Lorenzo Paletti. Uno pensava che Paletti si dilettasse con temi assolutamente di nicchia, finché il Senato della Repubblica non ha deciso che tali essi non sono.
E che
allora,
te devo
Paletti,
dire? È così, il libro
ti intervisto.
Su... Vai, prego, perché vai. Facciamo tutta la routine.
Oggi intervistiamo Lorenzo Paletti, fisico, prestigiatore, saggista. È uno dei massimi esperti, se non il massimo esperto, della cosiddetta macchina di Majorana. Una macchina miracolosa costruita dall'imprenditore Rolando Pelizza, che dice di aver ricevuto i piani per costruirla, nonché, diciamo così, la fisica non convenzionale che sottende a questa macchina, niente di meno che dal fisico scomparso, geniale, Ettore Majorana, che, come ricorderete, era uno dei ragazzi di Via Panisperna, ha lavorato con Fermi, e poi nel 1938 misteriosamente scompare. Sigla. Eccoci tornati in studio, è con noi oggi Lorenzo Paletti, fisico, prestigiatore, perdonami Lorenzo Paletti, ti do del tuo ovviamente, fra colleghi ci intendiamo, e dico colleghi perché oggi ha scritto su Repubblica un lungo articolo riguardo proprio la macchina di Majorana e gli chiediamo di spiegarci di più. Intanto Lorenzo, che ricordiamo risiede a Vico...
No,
in Brescia.
Man, no.
Scusa.
Ma lasciamoli scavare nelle puntate precedenti, non serviamogli alla soppiato d'argento.
Okay. Perché dovete sapere che tutta questa storia, poi ci arriveremo. Comunque, Lorenzo è a rischio, cioè mettiamo così, forse dovrebbe avere anche la scorta, perché si è inimicato coloro che hanno fatto appunto questa riunione al Senato ieri 22 ottobre, noi registriamo oggi giovedì 23 ottobre, questa riunione al Senato in cui hanno parlato di questa macchina miracolosa. Forse sui giornali avrete visto che li hanno perculati praticamente tutti, perché con faccia seria parlavano per l'appunto di trasmutare... il polistirolo in oro, ringiovanire la gente. Quindi partiamo dal punto fondamentale. Lorenzo, cos'è sta macchina di Majorana?
La macchina di Majorana è uno strumento che Ettore Majorana, a detta di Rolando Pelizza, avrebbe disegnato durante la sua clausura in un monastero, dove si sarebbe rifugiato dopo avere finto il proprio suicidio nel 1938. E questa macchina si baserebbe su una fisica che Majorana ha perfezionato durante le sue ricerche successive alla scomparsa.
Non convenzionale, no? Cioè non una fisica riconosciuta dalla fisica ufficiale.
È difficile dirlo perché nessuno sa di cosa parli questa fisica, perché Pelizza sostiene di aver imparato questa fisica, ma non ne ha mai reso noto alcun dettaglio. E questa macchina sarebbe in grado di fare quattro cose, come minimo. Annichilire la materia, cioè produrre sostanzialmente antimateria, che è cosa nota nella fisica da un secolo, uh-huh. e convogliare questa antimateria verso un bersaglio per distruggerlo, di fatto.
Qui ti fermo, poi ci dici le altre tre cose. Prima domanda subito che mi viene in mente. Cosa vuol dire convogliare la materia verso l'antimateria verso la materia? Perché se crei antimateria e poi... nel momento in cui la liberi incontra, non lo so, le particelle nell'aria, qualsiasi corretto. Cosa incontra, dovrebbe corretto. Immediatamente creare dell'energia. Quindi come si direziona l'antimateria? Poi torneremo su questo punto. Quali sono le altre tre cose che può fare la macchina?
Le altre tre cose che può fare la macchina sono produrre energia infinita, questo è ottenibile tramite... Pellizza dice la macchina è in grado di scaldare qualsiasi bersaglio fino al 40% della sua temperatura di fusione. Quindi tu puoi prendere un blocco di rame, lo immergi in acqua, colpisci il blocco di rame con il fascio della macchina, questo dice Pellizza, il rame ha una temperatura di fusione, esatto, okay. Fa bollire l'acqua, la fai. E questo è naturalmente l'energia richiesta ad alimentare la macchina, stando a Pellizza, infinitamente minore rispetto alla quantità di energia che puoi produrre scaldando l'acqua con la macchina.
Okay, questa da un punto di vista fisico è la cosa tecnicamente più credibile, se tu avessi una cosa che puoi fare del genere, violando ovviamente ogni principio della termodinamica.
Esatto.
Però diciamo il funzionamento in questo caso non ha del magnifico, cioè se tu avessi davvero una cosa che può fare quello, effettivamente potresti creare una centrale a macchina di Majorana.
Beh, ha del magnifico nel momento in cui Pellizza sostiene che si scaldi, che il bersaglio si scaldi sostanzialmente per strofinamento, cioè da come sembra di intuire dalle lettere che Majorana avrebbe scritto a Pellizza, tu spari delle particelle contro il bersaglio e queste particelle colpiscono gli atomi del bersaglio e le particelle che tu hai emesso ruotano, questa rotazione arriva contro il bersaglio, la particella sparata strofina contro la particella del bersaglio, è un po' come quando ti strofini le mani, si scalda.
Ah, certo.
Il punto è che il concetto di calore, di temperatura soprattutto, è un concetto macroscopico, non microscopico. Cioè, tu non puoi prendere una particella e un'altra particella, farle strofinare e queste si scaldano. Perché...
Aspetta,
vai.
Al debunking arriviamo. Chiariamo quali sono gli altri due effetti. Quindi può far ringiovanire le persone anche.
Far ringiovanire le persone, e in particolare Pellizza dice che Majorana si sarebbe ringiovanito nel 2006, ormai centenario Majorana.
Sì, perché Majorana era nato nel 1906. Sei, quindi diciamo a 100 anni lui ha deciso, sai che c'è, per il mio 100° anniversario mi regalo un bel ritocchino, però invece del ritocchino di lifting si fa il ritocchino con la macchina di Majorana. Straordinario tutto questo, vai avanti.
E potrebbe trasmutare un elemento in un altro, noto il video di Pellizza dove trasmuta cubi, come accennavi tu all'inizio, cubi di gomma piuma in oro.
Molto bene. E quindi, allora queste sono le quattro cose che può fare, però... Facciamo un passo indietro, scusami. Chi è Pellizza? Perché lo nominiamo, volte, Rolando Pellizza, però io ormai lo conosco come fosse mio cugino, perché tu mi hai parlato di questa storia mille volte, però i nostri ascoltatori, che ovviamente si sono sintonizzati su questa nuova versione di Ultima Fila, così professionale, così interessante, solo oggi, magari vorrebbero sapere chi è Rolando Pellizza.
Rolando Pellizza è un imprenditore bresciano, nasce nel febbraio del 1938, quindi un mese prima della scomparsa di Majorana, ed è lui che sostiene, lui dice, quando avevo 20 anni, nel 1958, quindi 20 anni dopo la scomparsa di Majorana, lavoravo per l'azienda di famiglia, un negozio di calzature in centro a Chiari, un comune di Brescia dove lui è nato, e qui stavo facendo delle consegne di sandali in un non meglio precisato monastero, e qui ho conosciuto un frate che ne sapeva di matematica e di fisica, c'è stato subito feeling tra di noi, ci siamo trovati bene.
Ma lui aveva queste passioni di suo, nel senso, no. Perché un frate dove...
non risulta.
mi piace la risposta. Cioè, uno dice, il garzone di bottega che però nel tempo libero scriveva equazioni differenziali.
No, ma ti dico di più, che tutte le persone che hanno conosciuto Rolando e che ne sanno qualcosa di matematica dicono Pellizza di matematica non ne sapeva niente, Pellizza di fisica non ne sapeva niente, lo dice per esempio Erasmo Recami, biografo di Majorana, che con Rolando ci ha parlato.
Perché tu non hai mai parlato con Rolando, perché ricordiamo il motivo per cui Lorenzo viene definito il maggiore esperto di questa cosa, non l'abbiamo neanche detto perché ovviamente siamo degli intervistatori assolutamente poco professionali, è che lui ha scritto un libro che si intitola Il segreto di Majorana.
L'ultimo segreto di Majorana.
L'ultimo segreto di Majorana.
La macchina di Rolando Pelizza.
Che tu chiami appunto la macchina di Rolando Pelizza e non la macchina di Majorana, come invece Pelizza, che ricordiamo Pelizza e i suoi sodali, e inclusi quelli che vorrebbero fare le scarpe al dottor Paletti, hanno registrato, ho notato, su YouTube un canale che si chiama Ettore Majorana. È meraviglioso, cioè loro detengono il canale,
sì,
Ettore Majorana.
Sì, sì, tutta la comunicazione è fatta tramite account che hanno il nome su Telegram, su Facebook, che si chiama Ettore Majorana.
Come parlasse lui in prima persona,
immagino con grandissima felicità dalla famiglia Majorana, peraltro.
Poi arriveremo anche a questa domanda, anzi te la faccio adesso. Perché gli eredi Majorana non hanno mai denunciato o provato a bloccare questo tipo di uso improprio del nome di Majorana? Forse perché ormai siamo troppo lontani dalla scomparsa, perché la famiglia non ha più potere. Qual è il limite per il quale queste persone possono andare in giro e...
Non so dirtelo con certezza, ma secondo me la cosa più sensata, se fossi nei loro panni, sarebbe fare finta di niente. Cioè, nel momento in cui io commento quello che dicono Pelizza e sostenitori, sto, anche se minimamente, facendo pubblicità alla loro storia, no? E invece se io non dico nulla, è talmente assurdo e diciamo, si è manifestato in maniera ancora più intensa in queste ore sui quotidiani la storia, che non serve neanche dire guardate che Majorana non c'entra niente.
Un dettaglio bellissimo che mi è piaciuto, che trovate nell'articolo che Paletti ha pubblicato tramite un caro amico, forse uno dei migliori giornalisti italiani,
magistralmente editato da uno dei migliori giornalisti
sulla Repubblica di oggi, andate sul sito. Praticamente il motivo di questa, come possiamo chiamarla, conferenza stampa, sì, in Senato,
sì, sì,
dove erano presenti appunto i membri di questo gruppo che porta avanti, perché ricordiamo Pelizza è morto nel 2022, però il suo cugino è biografo.
Esatto, Alfredo Ravelli.
L'hai detto tu, non l'ho detto io. E altre persone che fanno parte, diciamo, di questo gruppo di seguaci continuano a portare avanti il misterioso lavoro di Pelizza. Misterioso lavoro che curiosamente ha anche ingenerato dei tomi molto voluminosi e intensi che la persona a te citata scrive proprio su Pelizza, di cui egli è biografo, se non agiografo, e cugino, appunto. Questo libro era in mostra al Senato su un leggio come una Bibbia, ci sono le immagini, è bellissimo da vedere tutto questo. L'Italia è il paese che amo, diceva qualcuno. E questo libro è stato proposto per l'acquisto da parte delle biblioteche nazionali, in modo che tutti possano avervi accesso, come fosse insomma appunto una Bibbia da consultare, al modico prezzo di 390 euro a volume.
Esatto, cioè Ravelli, durante la conferenza stampa che si è tenuta in Senato per volontà del vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, ricordiamolo, aspetta,
Centinaio è vicepresidente del Senato, questa mi era sfuggita, sì, hai ragione, sì.
Ha fatto un accorato appello,
si è distaccato,
vabbè, troppo tardi.
Come mai.
Ha fatto un accorato appello al Ministero della Cultura, alle biblioteche pubbliche, dicendo tutti devono conoscere la storia di Pelizza, quindi comprate, fate in modo che ovunque ci sia il mio libro, e appunto... Cioè, potete intuire
più bella
che a botte 390 euro.
Esatto, non è male. La cosa più bella è che se però voi cercate macchina di Majorana, poi viene fuori anche il libro di Paletti, acerrimo nemico ovviamente del Ravelli e di tutta la combricola dei pro Pelizza. So che voi avete un beef in corso, proprio un...
Assolutamente.
Una sorta di scontro sui social, su YouTube...
Allora, diciamo che loro sono sempre molto aggressivi, quindi non lesinano sugli insulti.
Ma ti hanno mai denunciato?
No, non c'è niente da denunciare. Cioè, cosa vuoi denunciare? Qual è il reato? Che sto dicendo?
Diffamazione, sai.
Ah, ma io non diffamo, io dico questo è quello che dice Pelizza, questo è quello che dice la scienza, Questo è il sospetto che hanno gli scettici riguardo quello che in realtà avrebbe fatto. Io mai ho detto che è un truffatore, un ciarlatano, mai detto, né lo penso.
Beh, vedremo di editare questo pezzetto in modo io le ho cose detto cambino. Che allora a me il mistero di Majorana mi ha sempre
aspetta,
affascinato.
Scusami, ti aggiungo solo un dettaglio interessante. Io non sono sicuro che esista una copia di quel libro oltre a quella che Ravelli ha portato in mostra, peraltro, perché in data
mai stato stampato oltre
in data 2 luglio 2025 io ho piazzato il mio ordine su Amazon per quel libro.
Ah, perché tu lo volevi leggere?
Beh, naturalmente, cioè, come faccio ad essere il maggiore esperto? Oggi è il 23 ottobre e il libro non è ancora stato spedito. Intanto i soldi però sono lì, sospesi.
Quindi tu sostieni, e qui si va nella diffamazione, per l'appunto volevo farlo presente ai sostenitori di Majorana, che il libro di fatti non esista, cioè siano tre pagine e poi un tomo di pagine bianche.
No, secondo me ho pensato che magari fosse anche una questione editoriale, cioè siccome non deve essere neanche banale stampare e rilegare 1700 pagine ed è un editore di Pavia, un piccolo editore di Pavia che lo fa, ho detto magari... aspettano di accumulare, perché anche già quando ho fatto l'ordine Amazon diceva consegnato entro dicembre, quindi può darsi che dice accumulo qualche ordine e poi metto la rotativa in funzione per questa roba.
Ho capito. Dicevamo appunto, io sono affascinato dal mistero di Majorana, no? Scompare nel 1938, tra l'altro dopo un periodo in Germania nei laboratori di Heisenberg, se non sbaglio, no?
Viene sostanzialmente spedito da Fermi a Lipsia.
Ok, era il 38, quindi insomma capiamo quali erano i periodi. La mia teoria è sempre stata quella, no? Che lui va, vede col suo genio, intuisce dove stavano andando le ricerche anche di un certo Fermi, con cui lui non andava d'accordissimo, se non sbaglio. Che poi insomma sappiamo chi è Enrico Fermi.
Frizzantino.
Insomma, diciamo che lo osaniamo, però c'è molta della sua mano dietro uno dei più grandi errori della storia, forse, mettiamola così. Comunque, come già Einstein, no, al tempo aveva, forse lui aveva intuito dove stavano andando le ricerche anche dei ragazzi di Ernest Pannen, anche e soprattutto di un certo tipo di fisica atomica di quel periodo, corretto?
È quello che dice anche, che dicono anche i sostenitori di Pellizza, è una tesi che circola, ma per un altro progetto qualche anno fa mi sono letto il libro... che non mi ricordo il titolo. È un tomo, The Making of the Atomic Bomb di Richard Rhodes, che è un libro spettacolare, tra l'altro, preso il Pulitzer non a caso. Che descrive tutta la storia.
Come il tomo di Ravelli, peraltro.
Sì, esatto. Sì, ecco, specifichiamo questo: che queste sono 886 pagine e costa 22 euro. Perché Ravelli dice: eh sì, costa 390 euro, ma sono 1800 pagine. Ho capito. Questa è la metà e costa un decimo. Comunque.
Hai letto questo libro e cosa vi hai trovato?
No, è anzitutto un libro straordinario perché racconta come è stata costruita la bomba, ma nel farlo ti racconta, ti spiega in maniera molto chiara la scienza e ti fa tutte le biografie degli scienziati e le scienziate che hanno contribuito. E da come emerge da qui sembra che nessuno, nemmeno Leo Szilard né Fermi, tutti quelli che avevano concepito l'idea della reazione a catena, che è quella che poi porterà alla bomba, nel 38 avessero la più pallida idea del fatto che si potesse fare effettivamente qualcosa del genere. Quindi
dici, supporre che Majorana ce l'avesse vorrebbe dire che è un genio assoluto, quasi ultraterreno, quindi forse anche un po' una mitizzazione.
Un po' difficile. È vero poi che ha aiutato lo stesso Fermi, perché quando Majorana scompare, Fermi dice che Majorana è un genio al pari di Newton e Galileo. No? Però è scomparso, magari... diciamo,
esatto, però magari, sai, a volte anche nella scienza persone come queste possono avere un'intuizione che ovviamente non è valida scientificamente, però se poi hai una psicologia di un certo tipo, questo potrebbe anche comportarci. Sono storie, no, di matematici famosi che sono scomparsi, che sono ritirati.
Diciamo questo, che...
Poeticamente questa è un po', diciamo, una spiegazione più soddisfacente, forse non scientifica, non comprovata, non storica, però...
A livello narrativo è quella più interessante, però il punto è che Anzitutto la famiglia non è convinta che si sia suicidato, ma che sia sparito. Lui stesso nelle lettere non
può. Aspetta, aspetta, passo indietro perché magari i nostri ascoltatori non sono così addentro alla questione. Mm-hmm. Succede questo, 1938. Mm-hmm. Majorana è un po' sconvolto dopo che è tornato alla Germania, no? È, si chiude in casa.
Lui soffre di una... proprio quando torna alla Germania gli viene diagnosticata, se non ricordo male, in quel periodo una gastrite nervosa fortissima. E non è chiaro perché il medico di famiglia dice che è stress. Qualcuno pensa che sia a causa della ricerca in via Panisperna, che non lo rendono mm-hmm. felice, perché lui era un perfezionista, non era mai soddisfatto di quello che faceva. Qualcuno dice forse è colpa della madre Dorina Corso, che era molto apprensiva, che gli stava addosso, quindi okay. se la viveva male.
Mm-hmm. Si faceva le menate.
Si faceva le menate. Torna da Lipsia, si chiude in casa per 3 anni e mezzo e non esce mai. Addirittura degli amici gli mandano a casa un barbiere, un po' per scherzo, un po' per davvero, perché si lascia crescere incolta la barba, i capelli, non è chiaro cosa faccia in questo periodo. E esce da lì solo nel 38, quando viene indetto un bando per 3 posti, per 3 cattedre. Mm-hmm. Di fisica teorica in Italia. Lui si candida, ma prima che la commissione definisca chi vanno con le 3 cattedre, gliene viene fornita una 4ª a Napoli per chiara fama. Qui c'è tutta una retrostoria,
sì,
per cui il figlio
gente, no?
dovevano
esatto.
piazzare il figlio di Giovanni Gentile. Se avesse partecipato a Majorana come titoli avrebbe battuto il figlio di Giovanni Gentile, quindi e quindi gli è stata
data automaticamente una cattedra,
esatto. così rimane il posto per Gentile sul bando.
L'Italia è il paese che amo.
Esatto. Qui le lezioni sono cominciate da poche settimane. Lui ha un corso con un pugno di studenti, ma veramente un pugno, meno di 10. E va spesso dalla famiglia a Roma, va spesso in Sicilia, dove lui è nato. E in un fine settimana, il primo fine settimana di primavera del 38, lui dice: parto, devo andare in Sicilia a incontrare un fisico, non mi ricordo chi. E prima di imbarcarsi sul traghetto invia una lettera a Antonio Carrelli, che è il preside della facoltà di fisica, dicendo che vuole scomparire. Lui non dice esplicitamente, non parla mai esplicitamente di suicidio.
Però c'è una seconda lettera che lui scrive alla famiglia in quel periodo, no?
C'è una seconda lettera scritta lo stesso giorno, dove dice: non dice suicidio, dice indossate se volete il nero, però per non più di 3 giorni, poi ricordatemi, tenetemi nel vostro cuore. E sembra, da quello che scrive, che voglia togliersi la vita durante il viaggio navale da Napoli a Palermo. L'ha mai preso quel traghetto?
Boh, non si sa.
Non si sa con okay. certezza.
Quello, però,
quello che si sa
3 giorni dopo
è che il giorno dopo manda un'altra lettera.
Ah, il giorno dopo, sì.
Sulla, che poi viene ricevuta però il lunedì, sulla carta intestata dell'Hotel Sole di Palermo. Segno che uno dice, forse in Sicilia ci è arrivato. Se non fosse che Majorana in passato aveva alloggiato più volte all'Hotel Sole di Palermo e non aveva mai usato la carta intestata del sole. Quindi
sarebbe un ottimo modo per depistare. Esattamente. Cioè, tu sei ancora a Napoli o sei da qualche altra parte, mandi una missiva facendo pensare
di
che sei a Palermo.
Esatto.
Però tipo le stampe delle lettere, il fatto che fosse stata imbucata a Palermo o altrove, non si è potuto verificare.
No, da quanto mi risulta la busta è andata perduta. Quindi non c'è modo di verificarlo. Quindi lui dice: no, ci ho ripensato, Carrelli, preside della facoltà, ci rivediamo lunedì. Carrelli lunedì mattina riceve tutte e due le lettere contemporaneamente, le legge, quindi prima si spaventa, poi dice vabbè.
E dice che sono pazzi.
Arriverà, ma Majorana non arriva. Si attiva, ricerca massiva, Carrelli chiama Fermi chiama la famiglia Majorana, si attivano subito, mettono una taglia su chiunque abbia informazioni su Majorana. E la madre di Majorana invoca persino l'ottimo signor Benito Mussolini, che sul fascicolo si dice,
Sua Eccellenza,
si dice che sul fascicolo della ricerca di Majorana scriva: voglio che si trovi, perché il timore ovviamente, visto
che
Fermi gli dice
questo qua
è un genio, esatto, aveva timore che fosse scappato dagli americani. E a questo punto il fascicolo finisce nelle mani di Arturo Bocchini, che è il capo della polizia dell'epoca, e Bocchini, sotto la nota di Mussolini, a quanto pare scrive: i morti si trovano, sono i vivi che possono sparire. Per dire, non sono assolutamente convinto che sia morto e che si sia suicidato.
Chiaro.
Quindi da qui parte la grande ricerca che porta a tesi svariate. Qualcuno dice l'abbiamo visto all'ingresso di un monastero di gesuiti a Napoli che cercava aiuto, l'abbiamo visto nelle campagne del Cilento che si faceva dare le sigarette dai pastori. Leonardo Sciascia nel suo famoso libro La scomparsa di Majorana dice che si è rifugiato nella certosa di Serra San Bruno.
Tra l'altro il libro di Sciascia, che è molto interessante, però storicamente a quanto ho saputo forse un po' inaccurato, era stato pubblicato sulla Stampa in 8 puntate. Questo lo dico perché Leonardo Sciascia pubblica su un giornale italiano esattamente come Lorenzo Paletti, di cui potete leggere un articolo sulla Repubblica.
Dici scusa, così?
Volevo ricordare di nuovo.
One shot?
Sì, volevo ricordare. Sei al livello di Sciascia fondamentalmente.
Beh, adesso non esageriamo.
Beh, sei il massimo esperto. Quindi...
questo sicuramente.
La cosa più interessante però è che ho letto un libro qualche anno fa, forse avevamo addirittura parlato già su Ultima Fila, ma noi non teniamo traccia di quello di cui parliamo e soprattutto ce ne dimentichiamo, che parlava del fatto che, se non ricordo male, alcuni ricercatori hanno trovato tracce di Majorana in Sud America. E che pare che questa teoria sia la più accreditata al momento.
Allora, nasce tutto da una intervista che un uomo di Terracina...
Ogni domanda che tiro fuori lui è pronto a rispondere, è il massimo esperto.
No, di Majorana no, di Pellizza no, sì, ma necessariamente mi tocca anche sapere qualcosa di Majorana.
Chiaro.
Nasce tutto da...
Recami, no? È il massimo esperto di Majorana.
Lo era, adesso è passato a miglior vita un paio di anni fa, purtroppo, è Salvatore Esposito.
Così dicono, così dicono. In realtà, avendo egli usato la macchina di Majorana,
sì, è stato come Bin Laden, no? E l'abbiamo buttato in mare, fidatevi, abbiamo la foto, ma non ve la facciamo vedere.
Lo dici tu questo.
Questo lo dico io. No, quindi oggi dicevi, è Salvatore Esposito, professore all'Università di Napoli, il più grande esperto.
Nome chiaramente inventato, cioè Brambilla Fumagalli, no, Salvatore Esposito, cioè persona del sud, Mario Rossi. Vabbè,
sì, ciao, nome
salutiamo, Salvatore Esposito.
Ok, quindi c'è questo uomo di Terracina, Francesco Fasani, che si rivolge a chi l'ha visto, dicendo io vivevo in Venezuela... o in Argentina, non mi ricordo più perché un po' sta in Venezuela, appena già vivevo in Sud America e qui conosco tale signor Bini.
Il signor Bini, giusto, sì.
Tale signor Bini è questo tizio di origine italiana, vive anche lui in Sud America, diventiamo amici, chiacchieriamo ogni tanto, lo aiuto per fare dei lavoretti e a un certo punto il signor Bini mi chiede dei soldi e io gli dico va bene, io te li presto, però in cambio non vuoi mai farti fotografare, dai facciamoci una foto che la mando ai miei familiari. Bini e Fasani si fanno fotografare. La foto viene spedita ai parenti di Fasani in Italia e alcuni giorni dopo Fasani scopre che si dice che questo signor Bini sarebbe Ettore Majorana, fuggito in Sud America. Ora, uno dice, vabbè, cosa ci sarà di vero, cosa ci sarà di vero? C'è un fortissimo indizio che suggerisce che questa potrebbe essere la strada. Il fatto che Fasani, l'uomo di Terracina, dà una mano a Fasani e gli pulisce anche la macchina, la Studebaker di colore giallo.
La Studebaker gialla, sì, esatto. me la ricordo. Ah, ti blocco. Quello di cui stiamo parlando è stato raccolto nel libro La seconda vita di Majorana di Andrea Ceresini, Giuseppe Borrello e Lorenzo Giroffi, per non dire che noi non diamo suggerimenti di libri.
Avrei fatto i nomi anch'io, sì, concordo.
No, però sono andato a cercare perché non me lo ricordavo, per cui si chiama La seconda vita di Majorana.
E quindi loro per chiare lettere. E quindi dicono...
Sì, molto bravo.
Fasani dava una mano a Bini e glielo aiutava anche, gli puliva la macchina. E Bini dice che un giorno gli sta pulendo la macchina, il pavimento dice è pieno di foglietti con scritte formule, note, appunti matematici. Bini, affascinato da un'agendina piena di questi appunti, la ruba e la spedisce.
Fasani ruba questa agendina
a Bini sulla macchina
Bini
del Bini
Majorana, sì.
E la spedisce al fratello. Il fratello perde l'agendina. Anni dopo l'agendina viene ritrovata dal fratello di Fasani. Dentro l'agendina c'è una cartolina che Ettore Majorana, pre-1938, pre-scomparsa, aveva inviato a suo zio. Quindi la domanda è, se Bini non è Majorana, cosa ci fa una lettera di Majorana indirizzata a suo zio sulla sua macchina?
Com'è tornata però la cartolina indirizzata a suo zio?
era non lo sappiamo, non lo sappiamo com'è tornata nelle mani del mittente, non lo sappiamo. E quindi
forse
diciamo,
che la famiglia in realtà fosse in contatto alla fine e non lo ha mai voluto
ma
dire.
Questa è pre-38, quindi era una cartolina inviata prima della scomparsa.
Ah, quindi forse l'ha inviata, poi l'aveva ritrovata andando a trovare lo zio, l'aveva tenuta.
Può essere. Okay, o magari non l'aveva spedita, non ricordo se è francobollata e timbrata.
Quindi c'è questo elemento che collega il Bini a Majorana. E questa, diciamo, ad oggi è la tesi più accreditata su che fine abbia fatto veramente
Majorana.
Ti dico
di più che dopo questo intervento a Chi l'ha visto, come sempre Chi l'ha visto fa news.
Chi l'ha visto è uno dei programmi giornalisticamente più rilevanti d'Italia, io qui lo dico.
È così.
La signora Sciarelli è lassù nell'Empireo.
La matrona della cronaca. E salta fuori che ovviamente viene...
Insieme a Gianloreto Calboni, che non penso collabori più, però Gianloreto Calboni, quello che è dei servizi che abbiamo messo anche più volte su Ultima Fila.
Quello con la voce tutta profonda.
Quello che parla in questo modo. Sì, come mai Lorenzo Paletti aveva scritto un articolo sulla macchina di Majorana per La Repubblica?
Numero uno. E succede che viene riaperta l'indagine sulla scomparsa di Majorana con questa fotografia. I carabinieri fanno un confronto tra il viso di Bini, come appare nella foto di Fasani, e il Majorana originale. Okay. E ne concludono che quello è sicuramente Ettore Majorana. Quindi per lo Stato italiano Ettore Majorana è veramente andato in Argentina, così bollato. Ci sono dei dubbi però, perché quel confronto coi visi a quanto pare l'hanno fatto non solo sulle foto originali di Majorana, di cui ce n'erano poche, ma anche sulle foto dei familiari di Majorana. Quindi non è certo. E c'è un'altra grande difformità, che Fasani era un basso, Majorana anche era basso, mentre il Bini che si vede di fianco a Fasani nella foto è alto, sembra alto 1,80 m. Quindi anche questo non torna. Però come dicevi tu, Girofici, Resini e Borrello, seguendo questa strada, sono andati
in Sud America.
In Sud America hanno trovato nessuna prova conclusiva, ma un'abbondanza di indizi sono andati a parlare con tutte le persone che avevano informato il Fasani del fatto che quello fosse Majorana. Diciamo, ci sono tutta una serie di indizi che lasciano suggerire che quello potesse forse essere veramente Majorana. E anche questa strada è interessante, no? Perché ci sono forti difformità all'altezza del Bini come prima cosa, però ci sono tanti quegli elementi accessori che sembrano indicare che sia lui che ti rimane il dubbio, che è ciò che rende affascinante questa vicenda.
Ma la cosa che rende anche affascinante questa vicenda, c'è un'altra foto tra l'altro, che è la cosa che mi diverte forse di più di tutta la questione, che è quella che mostra Pelizza di lui con Majorana. E viene fuori che quel Majorana lì nella foto di Pelizza in realtà è uno sconosciuto attore spagnolo.
Esattamente, cioè Pelizza dice: per provare la mia relazione decennale con Majorana, io vi fornisco a voi stampa delle lettere che ho ricevuto da Majorana dal 1964 al 2006, quindi dopo la scomparsa del 38, e delle fotografie che ho scattato ai compleanni di Majorana. Quindi pubblica queste foto.
Sempre, come no? Siamo alle panine americane con il salame.
Quindi pubblica queste foto del 76, 86 e 96, in cui ci sarebbe un Majorana settantenne, ottantenne e novantenne nelle tre foto. Il punto è che tra una foto e l'altra sono passati 20 anni e questo Majorana che appare nelle fotografie non sembra essere invecchiato di un giorno.
Ricordiamo che non aveva ancora praticato il ringiovanimento con la macchina Majorana, che avviene soltanto nel 2006. Quindi com'è possibile che, non avendo ancora, secondo la tesi di Pelizza, praticato il ringiovanimento, che è una delle quattro fasi della macchina di Majorana, quelle foto invece sembrano mostrare una persona che si mantiene giovane? E la risposta è che
lui evidentemente è stato benedetto, giuro, questa è la risposta ufficiale del gruppo Pelizza, è stato benedetto da un codice genetico straordinario che, pur invecchiando, lo fa apparire sempre come un trentenne.
Senti, c'è un altro dettaglio meraviglioso.
Aspetta, fammi solo dire questo. Nella foto del 96, dove c'è Pelizza di fianco a questo Majorana che tuttora pare come un trentenne, non solo Majorana che ha 90 anni sembra un trentenne, ma Pelizza, che di anni dovrebbe averne 60 qualcosa, sembra un ultra ottantenne. Quindi chiaramente c'è qualcosa che non torna. E loro hanno fatto esaminare queste fotografie dall'ingegnere Michele Vitiello, oggi spesso ospite nelle trasmissioni di cronaca in prima serata sui canali principali delle TV italiane. E Vitiello ne ha concluso che quello è con buonissima probabilità Majorana. Il punto è che se tu guardi, cioè io non sono un esperto, premesso, però se io guardo quella faccia lì dico: ma questo qua non è Majorana, ma non ci assomiglia neanche di striscio. Però assomiglia moltissimo, inclusa una cicatrice sullo zigomo destro, con un attore spagnolo, tale Paul Nubiala, che però è del 92-93. Allora i sostenitori di Pellizza gli dicono: impossibile che sia Paul Nubiala, perché noi già abbiamo le foto degli anni 70 dove c'era già lui, come fa Paul Nubiala a essere ritratto? Ma il punto è che non ci sono prove che quelle foto lì siano state veramente scattate nel 76, nell'86, nel 2006. Ti dico di più, che del 96, che le foto hanno i dettagli tipici di una fotografia digitale, cioè si vede la grana multicolorata tipica delle foto digitali,
cioè neanche lo sforzo di rifarle, che ne so, con una fotocamera dell'epoca.
Allora io ho chiesto allo staff del Pellizza, tra l'altro in un video sul canale di Massimo Polidoro, quindi con grande visibilità, ho detto: facciamo così, se voi ci state, staff di Pellizza, mi date, lo facciamo insieme, troviamo insieme un perito, portate voi le lettere originali di Majorana che Pellizza avrebbe ricevuto, le pellicole originali di quelle fotografie, ma voglio vedere le pellicole, le portiamo da un perito e gliele facciamo datare. E così vediamo se davvero le lettere e le foto sono delle date indicate. Se è così, gli ho detto, mi sputtanate in maniera straordinaria, no? Perché non farlo?
Sono le mani e non sono più il massimo esperto.
Esatto, e non mi hanno mai risposto.
Ricordiamo che questa cosa di non rispondere, il che rende questa conferenza stampa del Senato ancora più dubbia, è il fatto che ci siano stati più tentativi da parte della scienza ufficiale, diciamo così, di andare incontro a queste affermazioni, no? Per cui, ad esempio, il Politecnico di Milano, se non sbaglio, qualche anno fa propose allo stesso Pellizza, no, di seguire un protocollo per comprovare che la macchina facesse esattamente quello che Pellizza diceva che facesse. E lui cosa ha fatto?
E in realtà fu Pellizza ad avvicinare il Politecnico di Milano, con l'intercessione del giornalista Rino Di Stefano e Giorgio Santucci, un imprenditore che era amico, che è amico di uno dei professori del Politecnico, proprio con lo scopo di dire: facciamo verificare la macchina a un istituto, a un'accademia, no? A nomi importanti, e così viene verificato che funziona. Ora, a me sta roba non ha sempre lasciato svariatissimi dubbi, perché da come la raccontano i sostenitori, loro dicono: ah sì, e poi quando Pellizza ha spiegato come funzionava la macchina, questa commissione del Politecnico sarebbe rimasta senza parole di fronte alle conoscenze di fisica di Rolando. Allora, lo scorso 15 maggio ho chiesto al professor Maurizio Masi, che del Politecnico di Milano, che fa parte della...
Sei il massimo esperto.
Che faceva parte...
Vai, chiedi, ti informi, fai inchiesta, incredibile.
Che faceva parte della commissione del Pellizza. Gli ho detto: ma Maurizio, hai voglia se facciamo un evento pubblico al Politecnico dove ci spieghi cosa è successo? E quindi c'è questo video magnifico sul canale YouTube del Politecnico, se cercate Incontri Lorenzo Paletti lo trovate, dove Masi dice la sua versione. E la sua versione è questa: Pellizza è venuto da noi, ci ha detto che voleva che verificassimo la macchina. Noi gli abbiamo proposto un protocollo di test stringente, dicendo: dobbiamo poter verificare la macchina, dobbiamo poter verificare il posto dove è fatto, dobbiamo poter fare misure sui bersagli, dobbiamo poter fare misure sul fascio che dice che viene messo. Quando viene presentato il protocollo di test a Pellizza, Pellizza si dilegua
e non risponde più.
E non risponde più, sparisce.
Cioè li ha ghostati.
Li ha ghostati. E quindi anche qui, se sei così convinto che la tua macchina funzioni, perché non andare a fondo con un istituto che può metterti il bollino,
sì, esatto,
di ufficialità,
no?
Però oggi i suoi sostenitori dicono: ma vedete, i poteri forti non vogliono farcela provare. Hai avuto l'occasione, ti sei tirato indietro tu.
Poteri forti, ricordiamo peraltro, quelli che naturalmente sostengono ultima fila, infatti momento dello sponsor, poteri forti. Non dite mai chi sono, non dite mai cosa fanno, e loro vi remunereranno. Ed è quello che fanno i poteri forti con noi. Il dottor Amara, ovviamente, dell'Amaro Amara, è colui che è dietro questa scelta di fare questa puntata, perché ricordiamo che l'Amaro Amara è l'Amaro Amara. Ok, finito la parte sponsor, che è uno dei motivi per cui i podcast ultimamente sembrano tornare in vita. Dicevamo, i poteri forti sono, salutiamo il buon Riccardo Palumbo, sono i poteri forti sono stati coinvolti più volte, perché in passato questa cosa della macchina è arrivata addirittura sulle scrivanie del signor Andreotti, se non sbaglio.
Negli anni 70 Pelizza collabora con, diciamo, negli anni 70 Pelizza si fa un amico piuttosto importante, Massimo Pugliese. Massimo Pugliese
è... che non è il massimo esperto, ricordiamo, no, che essere invece Lorenzo Valetti. Sì.
Massimo Pugliese è agente dei servizi segreti italiani, membro della loggia massonica P2, e la sua tesi di laurea aveva come relatore Francesco Cossiga.
Ok? Attenzione.
Non proprio, non proprio...
Ma sai quella su Francesco Cossiga e Aldo Moro, vero, no?
Com'è la tesi? Allora, che Cossiga sapeva...
No, la barzelletta, dico.
Ah, no,
la barzelletta è che arriva... qualcuno nell'ufficio del di Cossiga e dicono: presidente, presidente, hanno trovato, ora non so se fosse presidente, però facciamo così, presidente, presidente, hanno trovato il corpo dell'onorevole Moro. E la risposta di Cossiga è: caspita, sono già le 10.
Cattivissima, magnifica.
Molto bella. Vai avanti, vai avanti.
E quindi, quindi Pugliese è evidentemente uno che ha le mani in pasta.
Questo, certo.
Qui con Pugliese Pelizza riesce a trovare contatti. Pare che trovi contatto prima con gli onorevoli in Italia Fortuna, Piccoli e Andreotti.
Hai una memoria per i nomi incredibile, comunque sei veramente fortissimo. Vai avanti.
Poi tramite il principe, se il principe si può dire, Vittorio Emanuele, trova contatti con la Casa Bianca.
Non è calunnia.
No, non è calunnia, che non sei principe se sei stato esiliato, tutto lì.
Ah, certo, ci ricordiamo.
No, non è calunnia, assolutamente. Diciamo, è solo il formalismo, perché ho uno dei beta tester del libro mi ha detto: ma non era principe formalmente, quindi uno molto attento,
certo,
ai dettagli. Professore di diritto romano, quindi uno che sta attento a queste cose. E capite, sì, i poteri forti.
Esatto, queste sono le persone con cui si accompagna il Paletti.
E dice, quindi trova contatto in Italia. In Italia gli dicono: allora, va bene, facciamo finta che funziona sta macchina, però vogliamo una prova prima. Tu ci chiedi i soldi, ci chiedi un anticipo in denaro per poterla
i
comprare.
Soldi, questa cosa che tecnicamente, se tu potessi trasmutare tutto in oro, cosa te ne frega dei soldi?
Ma
però,
all'epoca Pelizza non aveva ancora rivelato che la macchina poteva trasmutare, perché le funzioni vengono disvelate via via con gli anni. E quindi...
con una serie su Netflix
gli dicono: va bene, però vediamo che funzioni. Quindi incaricano Ezio Clementel, che all'epoca è a capo del Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, un fisico, di verificare l'efficacia della macchina. Clementel prepara un protocollo di test: devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo, e dice: però vorrei farlo io gli esperimenti. E Pelizza dice: no, per ragioni di sicurezza, di segretezza, non posso. Quindi farò io gli esperimenti in una grotta al passo del Baremone, che è un passo di montagna tra Brescia e Trento, e poi ti faccio vedere i video. Clementel guarda i video e scrive una relazione dove dice: conclusioni certe non posso trarne, perché questo non è un esperimento, è più una dimostrazione in video. Però scrive: se succede quello che dice Pelizza, le energie e le potenze in gioco vanno al di là delle attuali tecnologie. E quindi i sostenitori di Pelizza sbandierano questa relazione dicendo: guarda qui, vedi, anche Clementel ha certificato l'efficacia della macchina. È stato citato anche all'incontro al Senato di ieri. Il punto è che se uno legge tutta la relazione di Clementel...
Clementel, ricordiamo che è stato l'inventore del Sorrentino Clementoni. Giusto per mettere un po' di informazioni errate in stile ultima fila.
Clementel chiude la sua relazione dicendo: si può in ogni caso escludere che si tratti di antiparticelle o antiatomi, che invece è esattamente quello che sostiene Pelizza. Quindi
è straordinario.
Voglio dire, la stessa relazione che sbandierate è falsa. Poi vanno in America. In America trovano un contatto con questo intermediario prezzolato che avrebbe preso una fetta del guadagno dell'eventuale vendita della macchina. Anche qui gli americani chiedono di poter vedere la macchina. Anche qui Pelizza dice: no, non potete vederla. E allora gli americani dicono: ma sai che c'è? Tu dici che la macchina può distruggere qualsiasi bersaglio fino a 1000 chilometri di distanza. E ci dici anche che non possiamo toccarla, vederla per questione di sicurezza. Ma facciamo così. Questa è una lista di 5 satelliti artificiali nostri. Sono a meno di 1000 chilometri di distanza dalla Terra. Distruggine uno, quello che vuoi. Se lo distruggi, è la prova provata che la macchina funziona. Cosa fa Pelizza? Lui racconta di venire, di essere stato rapito nei giorni precedenti alla data prevista per l'esperimento e sostiene che i rapitori lo avrebbero minacciato di morte, lui e la famiglia, se avesse proseguito con le sperimentazioni. Quindi Tore dice, no ragazzi, non posso, mi spiace, sennò mi ammazzano la famiglia. E ci sono documenti su WikiLeaks dove l'ambasciata americana a Roma...
Questa è la parte più bella, forse di tutte.
Si scrive con il Dipartimento di Stato americano, dove si scrivono dicendo guarda, bisogna tenere monitorata sta roba, una potenziale macchina che può produrre energia, e in uno di questi cablo su WikiLeaks si dice addirittura tenere informato Kissinger riguardo questa cosa. Quindi sappiamo che anche Henry Kissinger...
Sappiamo chi è Kissinger.
Henry Kissinger è una persona squisita.
Sì, Kissinger è Satana. Volevo solo ricordare questo, non so cosa. Kissinger è Satana. Kissinger è la persona responsabile per la morte di milioni di persone in Indocina e per tutte le guerre che l'America ha condotto. È forse la persona che più di ogni altra merita l'inferno. Detto questo, poi procede.
E quindi abbiamo anche questa relazione. Poi Pelizza e i sostenitori dicono: vedete, i poteri forti non hanno voluto farci usare la macchina. In realtà il fatto è che l'efficacia non è mai stata provata. Addirittura ci sono, perché attenzione, i sostenitori di Pelizza, in particolare Alfredo Ravelli, pubblicano dei documenti che evidenziano l'effettiva relazione di Pelizza con i governi. Però pubblicano solo alcune pagine ben selezionate di quei documenti, che sono estratti da una sentenza di un processo, il processo Armi e Droga, che coinvolge servizi segreti, esercito e trafficanti di droga. Ti dico solo che alcune delle persone che vengono indagate in quel processo trafficavano portaerei, quindi capisci che non è proprio banalità. E anche il Pelizza finisce in quell'indagine con l'accusa di aver cercato di vendere un'arma non convenzionale, la macchina, ai governi. Poi viene scagionato perché naturalmente la macchina non è un'arma.
Non esiste. Questa è la prova migliore del fatto che...
Durante quel processo vengono intervistati e interrogati da Piccoli, Fortuna, Andreotti e Pugliese. E tutti dicono, sì, no, vabbè, ma Clementele è venuto da noi, ci ha detto che si trattava di, cito testualmente, un bluff senza fondamento di serietà. E a me fa morire la dichiarazione di Pugliese, che difatti abbiamo messo anche nell'articolo su Repubblica, dove lui dice, no, vabbè, ma Pelizza ha preso in giro e continua a prendere in giro tutti, bisogna applicare le regole, Pelizza ha paura di una cosa soltanto, della galera. Quindi il suo collaboratore più stretto di quegli anni è lui a dire quelle cose.
Che storia incredibile, Paletti. Che storia incredibile. Sono felice che finalmente sia venuto il tuo momento su questa storia.
Che durerà per 48 ore, probabilmente. Un ciclo
sì,
di
assolutamente.
News.
Goditi questa breve eiaculazione. Il ciclo è già quasi concluso. Noi ti abbiamo messo su Repubblica. Puoi utilizzare quel link per paragonarti a Leonardo Sciascia, appunto, finché immagino Repubblica e la stampa non vengano vendute dal gruppo Exor, come pare in questo momento ci sono dei rumor su questa cosa. Quindi fino a quel momento puoi sempre dire che sei un collega di Leonardo Sciascia, nonché il massimo esperto della macchina di Majorana. E la mia ultima domanda per chiudere questa puntata è: ma secondo te potrebbe esistere una quinta fase della macchina di Majorana grazie alla quale sia possibile curare definitivamente le emorroidi?